Basta, non ce la faccio proprio più. È la condizione del profeta Elia, un uomo grande, un uomo forte, non ha tenuto a contrapporsi ai 490 sacerdoti di Baal, ha fatto cose strabilianti come bloccare il cielo per 3 anni e mezzo e per ritornare a dare la pioggia. Vive quella moltiplicazione con la vedova in Zaretta di Sidone, eccetera, ma una proprio non ce la fa più. Non ce la fa più perché sperimenta la precarietà, perché si trova solo, a tutti contro. Per di più deve fare i conti con l'indifferenza che c'è attorno a lui e poi è braccato e minacciato perché Jezabele gliel'ha giurata: no, io ti faccio fuori come tu hai ucciso i sacerdoti di Baal. E quindi cosa gli resta? È solo, è sfiduciato, non ha forze, per cui Signore fammi morire perché sto scappando da quello che è il mio destino per poter salvare un po' la mia vita. Questa precarietà è una precarietà che nella supponenza e nell'arroganza di questo nostro mondo occidentale, che pensa attraverso la scienza, la tecnica, attraverso soprattutto quelle logiche di economia, di poter aggiustare le cose, o quantomeno la logica fondamentale è: quando sto bene io, stanno bene tutti e tutti. O nella logica politica, prima ci siamo noi. Quanto è blasfemo e quanto è contrario alla logica cristiana. E allora ecco perché il Signore manda ad Elia un angelo che gli porta una focaccia, gli porta una borraccia di acqua. E Elia mangia e è così spossato che si riaddormenta. Ma ritorna l'angelo. Perché? Perché abbia veramente ad avere quella forza che gli consentirà di camminare 40 giorni e 40 notti, 40 notti per arrivare al monte di Dio, per arrivare all'ore. Perché deve raggiungere l'obiettivo, perché ha ancora tanto da fare. Ecco perché il Signore manda l'angelo. E per noi? Anche noi viviamo questo senso di sfiducia. Siamo stanchi, stanchi di violenze, stanchi di guerre, di cattiverie, di disonestà. Proprio in un contesto come questo dice: basta, Signore della Foppe. E il Signore non si limita a mandarci un angelo, ma attraverso quello splendido tabernacolo che lui stesso si è costruito, proprio non consentendo al peccato originale di intaccare Maria, colei che diventerà, colei che accoglie il Signore per poterlo donare al mondo intero. Ecco perché Dio non si accontenta di mandarci un angelo, ci manda il suo stesso figlio e ce lo manda attraverso la Madonna. Perché? Perché vuole farci toccare con mano che Dio è sempre con noi. Dio non ci abbandona. Dio è sempre vicino a me. Ed è proprio questa consapevolezza di questo amore infinito. Un amore che poi, e abbiamo sentito nel Vangelo, attraverso il pane eucaristico, diventa quel pane che sorregge, quel pane che incoraggia, quel pane che dà forza perché non possiamo fermarci. Don Bezzolari diceva: è vero, c'è chi corre, c'è chi invece è più stanco, c'è chi va veloce, chi va piano. Quello che è importante è che nessuno si fermi, perché se ci fermiamo noi blocchiamo Dio. E invece Dio, che cammina accanto a noi, si adatta e si adegua al nostro passo. Ed è proprio quello che la Madonna vuole soprattutto dimostrarci, vuole soprattutto attestarci. Certamente questo ci porterà anche a capire come attraverso la Madonna noi riceviamo questo pane del cielo. Ma proprio per, nella logica della riflessione dei misteri del Santo Rosario, ecco che cosa porta la Madonna. Quali sono le necessità dell'umanità? Nel bellissimo mistero, che sembra però così presentare qualcosa di particolare, sì, di simpatico, però è fare un miracolo per dare il vino appunto a quella coppia di sposi, sembra fin troppo esagerato. Tutt'altro. È emblematico soprattutto per come noi dobbiamo leggere la storia della salvezza e la storia di ognuno di noi. Perché? Per poter capire, ecco perché la parola del Signore ci ha presentato la situazione. Una situazione dove ci accorgiamo che abbiamo una marea di problemi. È vero che finché siamo su questa terra i problemi non mancheranno, però siamo stanchi. A volte questo senso di precarietà e di impotenza ci fa sentire, quel dicevo prima, basta, non ce la faccio più. E allora ecco che subentra la sfiducia. Un cristiano sfiduciato non è possibile, perché un cristiano sfiduciato è un bestemmiatore. Lo dico grosso questa volta. Sì, perché è come se dicesse: siccome non ce la facciamo, non ce la fa neanche Dio. Questo non è vero. Possiamo dire giustamente gli alti e bassi, però la sfiducia mai. Perché? Perché la Madonna stessa, che quando si trova è davanti all'angelo, diventerai la madre di Dio, ma com'è possibile? Cioè, non ci siamo? Sia fatta la tua volontà. Allora, ecco questo, riporre la nostra fiducia. È il primo elemento che la Madonna vuole soprattutto ricordare ad ognuno di noi. Perché nella misura nella quale ci rendiamo conto che l'amore di Dio è sempre presente, non ci lascia mai soli, noi abbiamo la forza della testimonianza e del continuare. Ma il bellissimo mistero delle nozze di Cana mette in evidenza alcune caratteristiche. Primo, il fatto che Gesù partecipi alle nozze. Le nozze. Antropologicamente è la festa della vita. Perché? Due persone si sposano perché guardano al futuro, perché avremo una famiglia, perché costruiremo i nostri progetti, perché avremo dei figli, perché continueremo, perché il matrimonio è una porta spalancata sulla fiducia e la speranza, sul futuro. E dall'altra parte ecco che questo crea anche la comunione, la relazione, la convivialità. E tutto questo genera gioia, entusiasmo, genera quella forza capace di dare la vera spinta alla nostra esistenza. Allora la Madonna ci chiede, se ci cominciamo ad elencare quali sono i nostri bisogni e come dobbiamo ottenere determinate risposte, domani mattina saremo ancora. Ma il tutto è riassunto proprio in questo mistero. Nella spossatezza delle nostre difficoltà, il Signore ci dice di che cosa abbiamo bisogno. Qual è il bisogno che riassume tutti i nostri bisogni e tutte le nostre necessità? La gioia. Sì, la gioia. Ecco perché la Madonna si rende conto che lì sta subentrando qualche cosa che non hanno più vino. Cioè il vino, lo dice anche il Salmo, rallegra il cuore dell'uomo. Ma non tanto perché si va fuori di testa, no, è perché è segno di questa gioiosità. Ed è proprio quello che la Madonna vuole soprattutto ricordarci questa sera, ma se lo ricorda in termini esistenziali per tutta la nostra vita, la gioia, l'inguaribile gioia. Perché? Perché il Vangelo è gioia. Papa Francesco ha iniziato il suo pontificato con l'enciclica Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo. Sì, perché? Perché la nostra gioia è nel Vangelo, perché il Vangelo è la parola, perché Gesù è il Verbo che si è fatto grande, perché questa parola è la gioia per ognuno di noi e questa parola si è incarnata in Maria perché Maria la potesse offrire e donare a tutti noi. Ecco perché Santa Filippo Neri diceva: la gioia è, ascoltate bene, il tesoro inesausto di ogni virtù. Chi ha la gioia è come se avesse un patrimonio, un tesoro che non si esaurisce mai, un tesoro di virtù, di bontà, di carità, di comunione. Ecco come è proprio la gioia che realizza tutto questo. Madre Teresa di Calcutta diceva: la gioia è lo strumento indispensabile per evangelizzare. Ecco perché Papa Francesco, con le sue battute, ci dice: basta questi cristiani dal voto quaresimale, ho un po' di gioia, siamo un po' pasquali. Sì, perché la gioia è uno strumento di evangelizzazione. Paolo VI diceva, arrivato a dire, che un cristiano triste non è cristiano. Bella la teoria. Non possiamo non essere affascinati. E la pratica? Allora, beh, come si fa? Siamo uomini, poi abbiamo le nostre difficoltà, il nostro carattere. Per dirla alla bresciana, ho messo fatto in sé. E in questa maniera continuiamo a giustificare tutto. Facciamo una considerazione. Non c'è al mondo un paese, una nazione che abbia tante chiese e tanti santuari come l'Italia. Eppure, perché tanta disonestà? Perché tanti latrocini? Perché tanti egoismi? Perché tante insicurezze? Ecco perché la Madonna ci dice: guardate che qui, se ci fermiamo ad analizzare tutte le singole cose, non ne veniamo fuori. Qui non è una questione di pratica, qui è una questione di testa. O noi facciamo nostro l'esempio di Maria. Non ci capisco, mi fido. La mia volontà ha fatto dei determinati programmi. No, d'ora in poi la tua volontà diventa la mia. E allora ecco perché diventa per noi importante capire che è una questione di convinzioni. Ma se ci sentiamo amati, se non ci sentiamo mai soli, questo è la punta della gioia, questo è la spinta dell'entusiasmo, questo è il modo per essere cristiani. Faccio un esempio. Allora, la gioia è chiaramente accoglienza, abbiamo parlato del matrimonio, la gioia è vicinanza a chi è nel bisogno, la gioia è non essere prepotenti, la gioia è essere generosi, la gioia è non essere volgari, è vero, però proviamo a guardare come sono i nostri discorsi rituali. Oramai c'è la licenziosità, è diventata di prassi. Se uno non usa determinati termini volgari, non capisce niente. Quali sono e che atteggiamento abbiamo nei confronti dei poveri? Dove la povertà è anche di un familiare che è triste e tu non te ne accorgi, che non si sente accolto, non si sente capito, non si sente perdonato. Sulla violenza, oggi abbiamo visto un ragazzino di 12 anni a Vieste. Insomma, è meglio darle che prenderle. Questa è la logica nella quale ci troviamo. Parolacce, la volgarità, ma fanno tutti così. Ecco perché la gioia. Ne sentiamo il bisogno, ma la Madonna si accorge, ci vuole farci accorgere che qui c'è una carenza, qui c'è un vuoto, qui sta mancando qualcosa. Quelli non hanno più vino. Quella è il mettere in evidenza che qui proprio ci stiamo svuotando dal di dentro. Noi siamo succubi di quel tentatore ingannevole. Ilario di Poitiers, questo santo, nel V secolo, diceva: state attenti perché abbiamo a che fare con un diavolo, con un tentatore ingannevole, il quale non è che ci prende a randellate sulla schiena, no, ci accarezza il ventre. Non è che ci imprigiona e con le catene nelle galere, no, ci ospita a palazzo. Non ci taglia la testa, però ci ruba l'anima. Perché ha come alleati il potere, il danaro ed il piacere. Ecco perché bisogna capire che a noi manca questa gioia. E non è l'esuberanza, non è la forma così esteriore di questa chiassosità. E poi, ecco quello che io sono un educatore, ho sempre fatto scuola, ho diretto scuole, e sono sempre stato in mezzo ai giovani. E quello che, quando ho cominciato a rendermi conto che i nostri ragazzi che ridono, a volte sono sguaiati, eccetera, però fanno fatica a sorridere. Il sorriso è segno di sensibilità, di intelligenza, di profondità, di acume. E allora ecco perché la consapevolezza, la Madonna è attenta. Ma perché è attenta? Perché è costantemente in preghiera. L'attenzione è proprio il farsi carico. San Paolo nelle lettere di Galati ti ricorda, questa è la legge di Dio, che ognuno si faccia carico del peso degli altri. Ecco, la Madonna ha questa attenzione, è vigile, perché la gioia ha questa vigilanza. E allora ecco perché diventa importante per noi lasciarci coinvolgere da questo. E la Madonna ci dice: fate quello che vi dirà. Queste sono parole che non hanno bisogno di essere capite. Sono parole che sono attive. Fate. Muovetevi. Non basta continuare a fare lucubrazioni, non basta continuare a lamentarsi. Ricordiamoci che la gioia è il tesoro inesausto di ogni virtù. Ricordiamoci che abbiamo il dovere di evangelizzare, e se noi non siamo affascinanti, come dice Papa Francesco, se noi non siamo seducenti, e seduce ciò che è gioioso, ciò che è bello, ciò che attrae. Ecco che cosa ci porta la Madonna. Perché della Madonna non abbiamo sentito mai nel Vangelo nessuna parola, ma la sua dolcezza, la sua tenerezza, la sua attenzione. È lei che porta tutto nelle mani del Signore. Ecco perché Sant'Agostino dice: Maria cooperò in maniera diretta alla redenzione dell'umanità. Ha cooperato con il suo Figlio. Ecco perché si dice: fate quello che vi dirà. Costruite gioia, trasmettete gioia, vivete la gioia. Perché? Perché la cattiveria, diceva Don Mazzolari, non esiste. Come? Viene tanta? No, ma la cattiveria è la manifestazione dell'infelicità. Don Santo, io nel mio sacerdozio mi ho cominciato lentamente a rendermi conto che non era tanto importante combattere il peccato. Bisognava combattere, e bisogna combattere, soprattutto l'infelicità. Perché se riusciamo a costruire la gioia, allora tutte le cose si mettono a posto. Allora il peccato è vinto. Allora la cattiveria è superata. Allora faremo corpo veramente per poter dare questa testimonianza. Ecco, certamente la parola del Signore oggi ci indica anche la strada. Io, bisogna avere la forza. Dove la troviamo? Io sono il pane di vita. Io sono, cioè, è quello che noi leggiamo nel libro dell'Esodo del momento ardente. Io sono colui che sono, cioè Dio è pane di vita. Gesù persona. La gioia nasce da questa relazione personale. Perché? Ma c'è qualcosa di più sublime, di più grande del sapere che siamo, attraverso l'Eucaristia, incorporati a Gesù. Dio che diventa noi perché noi tutti siamo incorporati in Lui. Ecco la causa della gioia. Ecco che cosa la Madonna anche in questo: oh, sveglia, datevi da fare, fate quello che vi dirà, costruite la gioia, siate costruttori di gioia, in questo modo sarete costruttori di pace, in questo modo, ricordano le beatitudini, avremo la piena consapevolezza di essere figli di Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.